stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Sono le 12.04 di questo mercoledì 6 ottobre 2021. La voce che state ascoltando è quella di Nicola De Bonis. Sta per iniziare una nuova puntata di Stile Juventus. Rimanete con noi. Bentrovati amici, buon mercoledì a tutti, un saluto a Federico Rossi alla parte tecnica, ciao Fede, bentrovato. Ed eccoci, non si preoccupi caro Rossi, la saluto, vedo la sua mano. Bentrovati amici, dunque terzo appuntamento settimanale con la nostra trasmissione, abbiamo diversi temi da trattare, visto che questa sera tornerà in campo anche la nazionale azzurra per un impegno importante, questa Nations League che si svolgerà tra oggi e domenica tra Milano e Torino, e insomma cercheremo di portare a casa questo trofeo. È un quadrangolare molto molto emozionante per quanto riguarda quelle che saranno le partecipanti. Come sapete bene, ci sarà ovviamente la nazionale di Roberto Mancini, campione d'Europa in carica, poi la Spagna che affronteremo stasera, e poi Belgio e Francia, insomma quattro grandi del calcio continentale. Ci divertiremo sicuramente. Ricordiamo il programma: questa sera Italia-Spagna a San Siro, domani l'altra semifinale tra Belgio e Francia nel nostro impianto all'Allianz Stadium, poi domenica finale per il terzo posto alle ore 15 sempre nell'impianto Sabaudo, dunque in casa juventina, e poi la finalissima si giocherà domenica alle ore 21. Speriamo di poter ritrovare gli azzurri, e che dopo tre mesi ritrovano anche la Spagna che abbiamo superato ai campionati d'Europa, ai calci di rigore. Forse la partita più sofferta è quella giocata contro gli iberici di Luis Enrique, e poi sappiamo tutti comunque quanto siamo stati bravi dal dischetto sia con gli spagnoli ma soprattutto contro gli inglesi. E allora vedremo, dai, c'è curiosità, tanti juventini protagonisti, ne parleremo, avremo modo di parlarne. Questa sera potrebbe non scendere in campo al primo minuto Giorgio Chiellini, staremo a vedere, queste sono le indicazioni che stanno arrivando. Ma parleremo anche di Paolo Dybala, di questo contratto che finalmente sembrerebbe pronto. Le parti hanno trovato gli accordi su tutto e dunque Paolo Dybala dovrebbe al più presto firmare così il suo prolungamento, così come Juan Cuadrado, è un'altra situazione che sta per sbloccarsi, ed anche il giocatore colombiano dovrebbe sposare la Juventus per altri 2 anni. Siamo davvero in attesa di avere l'ufficialità di queste due trattative in fase ormai di chiusura. Poi vi chiederò, vorrei tornare un attimo, visto che questa sera scenderà in campo la nazionale, io sono, per chi non lo sapesse, molto legato alla nazionale italiana e alla maglia azzurra, insomma ho vissuto un'emozione molto forte come tanti di voi l'11 luglio, ma non solo, tutto il percorso, no, della squadra di Roberto Mancini. Ho avuto il piacere di vedere 2 gare allo Stadio Olimpico di Roma, insomma è stata veramente un'estate indimenticabile per il calcio italiano, e non solo, lo sapete molto bene, per lo sport italiano. Io non ero in diretta in quel periodo, non ero in onda, Stile Juventus non andava in onda in quel periodo, e vorrei chiedervi una cosa, amici, sono molto curioso, perché parleremo sicuramente molto di nazionale, ma anche di Juventus, tra poco arriveremo anche agli argomenti più interessanti in casa bianconera. Vi vorrei chiedere qualcosa sul campionato europeo, tornando indietro, riavvolgendo il nastro, torniamo 3 mesi più o meno indietro, e vorrei chiedervi, secondo voi amici, quali sono stati i 3 migliori giocatori della nazionale azzurra, i 3 che hanno determinato questa vittoria in attesa, diciamo, della compagine di Roberto Mancini ad Euro 2020? Fatemelo sapere, sono curioso, tra poco vi darò i miei. Il numero per interagire lo conoscete abbastanza bene, direi, 340-5425-324. Dunque vorrei partire con i colori azzurri e vi chiedo i 3 migliori dello scorso campionato europeo, visto che appunto io non ero in diretta in quel periodo. Mi farebbe piacere tornare con voi un attimo a quella importantissima vittoria, davvero importante, meritata ed in attesa. Soprattutto io non ero convinto della forza di questa nazionale, e invece mi sono tolto il cappello davanti a Robby Mancini, a Roberto Mancini e ai suoi ragazzi, per come hanno interpretato l'europeo e come hanno giocato al calcio. Sono 37 partite che nessuno riesce a batterci. Insomma, questa nazionale sta facendo la storia, dunque bisogna seguirla con grande affetto, e sarà seguita con grande affetto anche dal pubblico presente questa sera al Meazza di Milano, perché ci saranno circa 37.000 spettatori. Insomma, si farà sentire il grande pubblico a sostegno della nostra amatissima maglia azzurra. Dunque, datemi tre migliori azzurri del campionato europeo. Poi più avanti vi chiederò qualcosa su Arthur, andremo un attimo su Arthur, perché ieri ho pizzicato appena appena l'argomento, ma vorrei tornarci un attimo. E poi ricordiamo, perché veramente siamo a poco più di 48 ore dal nostro primo raduno di Radio Bianconera, lo faccio subito in apertura, ricordiamo che venerdì a partire dalle ore 17 qui a Roma ci svolgerà il primo raduno di Radio Bianconera. Avete prenotato in tanti, siamo contenti. Avete ancora la possibilità di prenotare, amici, almeno fino a domani, ve lo dico con grande tranquillità, potete almeno fino a domani ancora prenotare. Dunque ricordo la nostra mail per info e appunto prenotazioni eventi@radiobianconera.com, eventi@radiobianconera.com. Per chi riuscisse a raggiungerci anche all'ultimo minuto, sarete sicuramente i benvenuti, cari zebrotti, cari amici di RBN. Tra poco un collegamento, tra un minuto e mezzo raggiungeremo una persona per cui nutro stima e simpatia, e vorrò ascoltare il suo pensiero su questa Nations League, sul momento del calcio italiano, anche magari sul momento del calcio internazionale, e poi qualcosa sulla Juventus, ovviamente, su questa Juventus che ha ripreso il cammino dopo un inizio di stagione abbastanza complicato. Una Juve che adesso sarà impegnata contro la Roma al ritorno appunto dalle gare per le nazionali, e poi ci sarà l'Inter, e poi ci sarà la Champions League tra le due gare. Insomma, sarà un ottobre molto intenso per Madama, e cercheremo di tirar fuori il meglio, e Max Allegri sa come si fa. E poi più avanti, ve lo dico subito, faremo un'analisi di quelli che saranno gli impegni dei nostri calciatori in Nord America e Sud America, perché si giocheranno tante partite. Speriamo che nessuno si faccia male, veramente saremo lì molto attenti, se, per quanto possibile, visto che le gare saranno a notte fonda, però insomma la mattina cercheremo subito notizie, no? per sapere se i nostri sono sani e salvi. E allora, lo dicevo prima, lo dicevo qualche istante fa, nutro grande stima e simpatia per lei, la ritrovo con grande piacere qui a Stila Juventus su Radio Bianconera. Buongiorno ad Evelina Cristallenne. Evelina, ben trovata.
Carissimo Nicola, ben trovata. Carissimi ascoltatori e ascoltatrici, buongiorno.
Ben trovata, Evelina, grazie.
Sono sempre alla stazione. Lo so, me l'ha detto. Centrale,
so tutto, so tutto. Ma adesso deve prendere la metro con quel casino dell'ora di pranzo.
In realtà faccio un tratto molto corto, comunque no, il traffico di Milano è meglio evitarlo, funziona, ho la mascherina, sono vaccinata, quindi dai,
è pronto.
Affrontiamo la vita come era una volta.
Insomma, all'armatura, possiamo dirlo,
così,
all'armatura. Così. Allora, cara Evelina, è stata un'estate da sogno, ovviamente per il calcio, noi non ci siamo sentiti tramite un messaggio proprio al termine della rassegna continentale, insomma eravamo entrambi molto felici. E poi c'è stato l'Olimpiade meravigliosa, sia per atletica leggera, per tutte le discipline.
Olimpiade, Paralimpiadi.
Le Paralimpiadi meravigliose, insomma abbiamo vinto praticamente tutto. Ecco, possiamo
la Parigi-Roubaix.
La Parigi-Roubaix, domenica.
Fantastico. Il pallavolo maschile, femminile, juniores, insomma più di così.
Eh sì, abbiamo vinto veramente tutto. Io volevo un attimo.
Non si può.
No, veramente, non penso che non riusciremo mai a ripetere.
Mai più a eguagliare un'annata.
No, credo proprio che sia impossibile. Allora, a parte questa Nations League, e per la prima volta anche noi italiani ci avviciniamo e ci appassioniamo a questa competizione,
infatti,
visto che ci sarà tanta gente allo stadio, c'è interesse, c'è curiosità e c'è lo slancio della vittoria continentale. Prego.
Allora, sì, questa sera Italia-Spagna, visto una formazione abbastanza tipo, non ci sarà Immobile, ma insomma anche lì se l'era discusso parecchio, ma va bene così. Tanti auguri Immobile, ci mancherebbe, però ecco, direi che siamo pieni di buona volontà, di allegria, di speranza. Tra l'altro ho portato il sole da Torino, perché sì, prima a Milano pioveva, adesso è arrivato il sole, che a Torino già c'era, e domani sera sarò sempre col presidente Ceferin allo stadio di Torino per Francia-Belgio, perché è l'altra semifinale, e poi vediamo se stasera andiamo in finale, vediamo chi ci toccherà, e se no ci toccheremo il terzo e quarto posto sempre allo stadio di Torino. Ma io spero di tornare a San Siro domenica sera.
Ma mi toglie una curiosità, perché io prima stavo citando gli impegni, no, dei calciatori, sì, sudamericani, no? Questi sì, giocatori che vengono, sì, che vengono spremuti. Che idee ci sono per il futuro, per magari snellire un po' i calendari? C'è qualcosa?
Per snellire i calendari ci si sta pensando, altro che se ci si sta pensando, ci si sta pensando anche con una bomba come quella di cui si discute in questi mesi.
Speriamo di no, io dico speriamo di no.
Francamente mi sono espressa ieri, non dico nulla di segreto perché l'hanno riportato parecchi siti, nonché giornali, nonché insomma, al panel del Sole 24 Ore Financial Times, sulla questione del mondiale ogni due anni. Io francamente non è che la vedo con grandissimo favore, anzi. Ma diciamo, gli europei e i sudamericani si sono già espressi garbatamente in questo senso, poi naturalmente la discussione proseguirà, per adesso è solo un inizio, però anche lì, e se poi parliamo di calcio femminile e di calcio juniores, verrebbero sostanzialmente quasi, non dico cancellati, ma sicuramente offuscati, no, dal mondiale che poi va ogni due anni in alternativa col campionato continentale. Finestre una, massimo due, e le gare nazionali, le gare internazionali di club, punto interrogativo a capo. E poi mi lasci dire, Nicola, un po' di bulimia che alla fine forse non ti fa neanche più amare così tanto un qualcosa che invece succede ogni quattro anni, come è stato.
Certo, sarebbe, beh, no, non lo so, insomma, è come mettere le Olimpiadi ogni due anni, insomma,
è come mangiare il caviale tutti i giorni, certo, alla fine, certo, non ne puoi più, certo, preferisci il riso bollito, non so, certo, come dire.
No, è vero.
Però insomma, poi ognuno la pensa un pochino come vuole. Io posso dire, perché ho preso parte alla riunione online che c'è stata giovedì scorso, che è durata oltre quattro ore, che con tutto il garbo del caso e con tutta la come dire, la buona educazione, ma insomma sia gli europei sia i sudamericani non erano d'accordo. Poi naturalmente bisognerà andare avanti, parlarne, vedere e così via, ma in questo momento la posizione è quella.
E vedremo insomma, perché ci sono tante situazioni sul tavolo.
Sì, diciamo,
a proposito di tavolo, io questa domanda gliela devo fare. Si troverà un tavolo di trattativa per la vicenda che conosce molto bene?
Chi lo sa, io lì, quando le cose finiscono in mano ai tribunali e agli avvocati, alle corti di giustizia, tutto è possibile. Mi sembra, ma questo voglio dire, io non mi permetto assolutamente di dire nulla da parte di...
Lo so, lei è in una posizione un po' particolare, diciamo, ecco, insomma, sì, diciamolo con grande schiettezza, ecco.
Con grande fair play, ci mancherebbe, io resto juventina fino all'otto del collo.
Affezionata ad Andrea Agnelli, lavora con Ceferin, insomma una situazione un po' particolare.
Però lavoro con Ceferin e sono assolutamente, come dire, convinta delle posizioni della UEFA, perciò faccio parte di quel consiglio e non mi ci scosto. Però ripeto, la questione ora è in mano ai tribunali e agli avvocati, e voi sapete meglio di me che quando si finisce lì si sa quando si inizia, ma non si sa quando. Esattamente, non si sa quando si finisce, soprattutto come si finisce, perché i gradi di giudizio sono parecchi. Quindi in qualche modo adesso credo che le tre squadre, grazie a quelle resistenti, tra virgolette, che hanno avuto la sentenza a loro favore, diciamo riguardo alle sanzioni dalla Corte di Madrid, la 17, che però è una Corte di Madrid. Quello che adesso si aspetta, e di solito sono tempi abbastanza lunghi, è Corte di Lussemburgo, che come certamente sapete non è una corte di giustizia sportiva, ma di giustizia ordinaria, no? Sulla parte commerciale dell'Unione Europea. Quindi lì...
Vabbè, speriamo bene, incrociamo le dita, io mi auguro per il bene del calcio, di tutti.
Ma per il bene del calcio.
Di tutti, che si trovi una soluzione.
Quando si finisce nei tribunali, insomma, non è mai una bella cosa.
No.
E poi mi lasci dire la questione, se come è, perché questo non sono io a dirlo, sono le carte, è un'istanza di posizione rilevante riguardo al libero mercato di dominante, anzi diciamo non solo rilevante, dominante sul libero mercato da parte di UEFA e FIFA, lì è come dire salta al banco, ma salta veramente non solo per la Champions League o per la UEFA, salta per tutto, perché allora chiunque può organizzare i propri tornei. Quello che dice la UEFA è: per carità, fate pure i tornei che volete, ma non si può tenere i piedi in due staffe, cioè toccare una parte dall'altra.
Ho capito.
E va questo bene. Lo dice anche la Federcalcio. Poi io, come sapete, sono juventina dalla testa ai piedi, riferisco puntualmente quello che succede, tenendo ben presente che io sono un consigliere della UEFA e quindi sono fedele alla linea della UEFA.
Ci mancherebbe.
Ma forse Juve
è il suo lavoro. E poi ripeto, insomma, penso che conosca molto bene Andrea. E dunque,
ci mancherebbe.
Appunto. Un'ultima battuta proprio sulla Juve e poi la congedo. Abbiamo ritrovato la Juventinità, come dice qualcuno. Secondo me probabilmente non l'abbiamo neanche mai persa.
Bravo Nicola, la Juventinità non l'abbiamo mai persa. Certo, l'inizio di quest'anno è stato un po', ecco, abbiamo parlato di tutte le cose meravigliose che ci ha regalato lo sport quest'estate, ancora pochi giorni fa, perché la Roma di domenica scorsa, per noi juventini l'inizio del campionato è stato un po', come dire, un film dell'orrore, perché ci siamo ritrovati con due punti.
È abbastanza.
No, voglio dire, più come delle idee abbastanza confuse. Io sono una stragrandissima tifosa, oltre che della Juve, di Max Allegri, e ne ho una fiducia enorme, per cui la quadra la troverà senz'altro. Che ci sia qualche problemino a centrocampo, adesso Locatelli evidentemente sta prendendo la dritta e quindi va bene, si potrà solo che migliorare, però insomma si sono viste delle cose che non eravamo tanto abituati a vedere.
Certo.
Io sono convinta che si migliorerà, e già si sta migliorando, mancherebbe. Non è stata una gran partita quella col Torino, però il secondo tempo è stato
abbiamo meritato
come proprio
da Juve,
risultatismo allegriano che premia, ecco.
Da Juventus, sì, è vero, lo abbiamo vinto proprio da Juventus,
e anche la partita col Chelsea è stata un'ottima partita, quindi abbiamo delle partite difficili, lei lo diceva prima, cioè abbiamo la Roma, poi abbiamo lo Zenit, poi abbiamo l'Inter, insomma mese di ottobre è tostissimo,
ma
testa bassa e pedalare
molto difficile e affascinante. Dottoressa Evelina, grazie di cuore, ci ritroviamo presto.
Forza
buon
Juve.
Lavoro sempre dottoressa, grazie Evelina. Christellen che sarà presente ovviamente questa sera per Italia-Spagna, prima semifinale di Nations League. Amici, allora vi ho chiesto tante cose, immagino, lo dico subito caro Federico, che ci sarà qualche messaggio per quello che ha detto Evelina, dottoressa Evelina Christellen, perché lei ha ricevuto diverse critiche dai tifosi juventini, io con lei ho parlato e ho compreso benissimo la sua condizione, il suo stato. Credo che Evelina sia una persona per bene innanzitutto, e sia una bravissima donna dal punto di vista dirigenziale, sia una figura importante anche per l'Italia. Come avrete capito anche ascoltandola, lei è in una zona veramente delicata, no? Perché legata alla famiglia Agnelli, legata al presidente Andrea Agnelli, legatissima alla Juventus, ma lavora al fianco del presidente della UEFA Ceferi. Lo scontro è stato tra il presidente Ceferi e le tre società dissidenti, definiamole così, capitanate anche soprattutto dal nostro numero uno, il nostro presidente Andrea Agnelli. Una situazione complicata sia dal punto di vista, ma soprattutto umano all'inizio e poi professionale. Andiamo ad ascoltare un po' di messaggio, lo volevo dire perché, ripeto, ho letto tante critiche verso la dottoressa Christellen, un po' mi son dispiaciute, perché io ho cercato di comprendere quale fosse il suo ruolo e quale fosse la sua posizione scomoda in una vicenda così particolare e anche delicata, per come insomma sappiamo essere indirizzato ormai, no? Siamo ai tribunali. Andiamo ad ascoltare un po' di messaggi, grazie.
Ciao Nicola, Alfredo da Cesena.
Ciao Alfredo, buongiorno.
Secondo me i tre migliori dell'europeo sono stati, uno su tutti, Chiesa,
sì,
un trascinatore.
Stato
poi
importantissimo,
Bonucci, sì, e infine anche decisivo Donnarumma per i calci di rigori soprattutto, e anche per le parate con Belgio e Spagna.
Grazie.
Ciao,
grazie.
Fino alla fine,
ciao.
Forza Juventus.
Grazie. Allora amici, vi ho chiesto in apertura, visto che ho sottolineato e ho ricordato più volte che Stira Juventus qui in quel momento non era in onda, e dunque non ho potuto vivere con voi e condividere con voi la vittoria dell'Europeo, vi ho chiesto i tre migliori di questo meraviglioso Euro 2020 conquistato dagli azzurri. Continuate a rispondere, vi do i miei, colgo l'occasione, anch'io scelgo Gigio Donnarumma, in assoluto è stato uno dei protagonisti, è difficile ovviamente. Anch'io dico per leadership, per quello che ha fatto vedere in campo Leonardo Bonucci, e poi vorrei premiare Jorginho, perché credo che sia stato uno dei protagonisti lì in mezzo al campo, il nostro geometra, ma non solo, è stato quasi perfetto, direi un europeo quasi perfetto per Jorginho. Dunque i miei sono Donnarumma, Leonardo Bonucci e Jorginho. Poi vorrei inserire anche Federico Chiesa, ovviamente ci sarebbero tanti da inserire, ma purtroppo questo gioco è molto speculativo. Andiamo con altri, questo gioco, questo sondaggio.
Buongiorno Nicola, Cristian da Campobasso.
Ciao Cristian.
Per me i tre migliori, numero uno assolutamente Chiesa, numero due Donnarumma, numero tre il nostro capitanone Giorgione. Fino alla fine, forza Juventus.
Grazie.
Stimo Nicola.
Grazie di cuore. Prego.
Ragazzi, buongiorno.
Ciao.
Ho visto il video di Atalanta Fiorentina in cui Vlahovic stava per fare un'intervista e i tifosi e gli cantavano sei uno zingaro, gli donavano nel coro e lui... Un momento si mette a piangere, non riesce a fare l'intervista, ma che schifo, fanno schifo.
Ma vabbè, ma lasciato. Grazie, ma lasciate perdere, amici. Andiamo avanti. Ho capito, però sì, sono episodi talmente squallidi, davvero basta. Prego.
Buongiorno Francesco da Roma.
Ciao Francesco.
I tre miei giocatori più importanti della nazionale sono stati Chiellini, Barella,
anche Barella.
E il più forte di tutti, Chiesa.
Ok. Grazie, anche Barella è stato uno dei pilastri, è difficile, dai, però è divertente. Prego.
Buongiorno Nicola, Claudio da Stoccarda.
Ciao Claudio.
Non so se l'hai già detto, ma io mi sono appena collegato. Ma stasera, al 90° minuto, pareggio, si fa subito ai rigori o
no,
i supplementari?
Ci saranno i supplementari.
Chiedo per un amico.
Ci saranno i supplementari, Claudio, ci saranno i tempi supplementari. Ragazzi, è una competizione importante. Sta iniziando ad essere importante, siamo alla seconda edizione, ma cresce, le nazioni e le federazioni la vogliono portare a casa, insomma sarà seguita da un grande pubblico anche davanti alla TV, dai, Forza Italia, Forza Azzurri, portiamola a casa, ci manca, abbiamo tutto, abbiamo l'Olimpiade, abbiamo i titoli mondiali, i titoli europei, ci manca la Nations League e ci manca anche la Confederations Cup. Proviamo a vincerle tutte, dai, perché parteciperemo anche alla prossima Confederations Cup. Attenzione però, credo che non quest'anno, perché la prossima Confederations Cup dovrebbe solitamente si disputa un anno prima del campionato del mondo successivo, e no, credo che quest'anno non ci sia la Confederations Cup. Dai, magari dopo controllo un attimo. Per i problemi che abbiamo avuto, no? Sapete tutti a cosa mi sto riferendo. Prego.
Ciao Nicola, sono lo zio.
Buongiorno, zio.
Allora, i miei tre migliori d'europeo sono, in ordine di importanza, Chiesa, Bonucci e Donnarumma.
Ok.
E poi su Arthur, io spero di sbagliarmi, però se vuole giocare con la squadra che abbiamo, con delle ali veloci come Chiesa, Kulusevski, Bernardeschi, Ken, così Arthur, se deve giocare con un centrocampo a due, penso che per Allegri non sia compatibile con quel gioco lì.
Sì, questa è la sensazione con chi ho giocato. Grazie.
Perché Allegri usava Van Bommel quando aveva quei
lo sappiamo,
quei
beh.
Tipi di giocatori.
Grazie, sono curioso, veramente non lo so. Non so come immaginarlo questo centrocampo anche con Arthur a tre, probabilmente senza il play basso si vanno ad abbassare Bentancur, Locatelli ed Arthur, non lo so veramente, fatemi capire perché sennò divento matto, guardate. Prego.
Ciao Nicola, Fabio da Caprani.
Ciao Fabio.
Volevo dire che apprezzo tanto la Cristellen, è una donna, è un dirigente che rappresenta proprio lo stile Juventus. Non mi piacciono le critiche e le polemiche che sono state mosse nei suoi confronti. È una posizione scomoda, ma anche una posizione che secondo me è di vantaggio per la famiglia Agnelli e per Andrea.
Okay,
grazie, certo. Vi seguo.
Grazie a te, grazie. Va bene, va bene. Allora amici, ci dobbiamo fermare per la pausa delle 12.30 e vi consiglio al ritorno di insomma fermarvi un attimo perché vi farò rivivere una bella emozione, ok? A tra poco.
Stile Juventus, fino alla fine.
Saka sul pallone batterà con il mancino il quinto rigore della serie della nazionale inglese, prende anche lui una breve rincorsa, il fischio dell'arbitro, la rincorsa di Saka, il tiro, siamo campioni d'Europa, 23, 54 minuti in Italia, l'Italia è campione d'Europa per la seconda volta nella sua storia, la parata Donnarumma, un tricolore sventola sul tetto d'Europa, le lacrime degli azzurri che hanno raggiunto il massimo risultato, abbiamo vinto noi, siamo avanti noi e lo siamo definitivamente stavolta, siamo i campioni d'Europa. Dopo che non siamo riusciti a partecipare a un mondiale, gentili ascoltatori, possiamo finalmente piangere di gioia perché Gigio Batman Donnarumma ci ha regalato la più grande soddisfazione, anche Spinazzola che esulta con i suoi compagni di squadra. Il calcio torna a casa, il calcio torna dove è nato, tra le piazze di Firenze la Magnifica, e l'entusiasmo che dilaga a Roma, la città eterna, prima di scendere a bagnare la sua gioia in quello specchio di mare del Golfo che va a bagnare anche le falde del Vesuvio nella meravigliosa Napoli, e scende come una spada verso la superba Trinacria che si affaccia sulla madre Africa, il pianto di Roberto Mancini, e poi ancora un'isola cristallina come la Sardegna, per salire verso un triangolo di sudore, di fatica, di sguardo verso il futuro e di lavoro di tante generazioni, tra Genova, Milano e Torino, fino a culminare in laguna dove l'acqua accarezza la sinuosissima Venezia. E consentitelo, gentili ascoltatori, al vostro cronista, anche adesso questo entusiasmo dilaghi nel borgo dei borghi, nella meravigliosa Trofea, adesso bagnato, disegnato il tricolore sull'isola che va ad affacciarsi, a precipitare in un mare cristallino. È una gioia incontenibile, gentili ascoltatori, siamo campioni d'Europa, siamo campioni d'Europa.
E allora amici, eccoci di nuovo in diretta, i brividi davvero, il racconto di Francesco Repice la notte dell'11 luglio, quando Gigio Donnarumma con la sua parata ci regalò un meritato campionato d'Europa. Bentrovati, è stato fantastico questo giro d'Italia, no, di Francesco, partito da Firenze, dal calcio fiorentino, è sceso giù, ha fatto il giro di tutta la penisola, isole comprese. E vabbè, che bello, veramente, i brividi, che notte magica che abbiamo vissuto. 340-5425324, a proposito di quel meraviglioso europeo, di questo meraviglioso europeo, perché è ancora vicino, i tre migliori a vostro avviso, rispondete, perché io, insomma, come ho già sottolineato, non ho potuto raccontarlo in quel periodo in radio e viverlo con voi, datemi i vostri tre migliori. Poi amici, questa sera Italia-Spagna, ho una curiosità per tutti i malati di calcio, gli appassionati di calcio italiano ed internazionale, mi dovreste dare tre calciatori spagnoli. La Spagna negli ultimi 15-20 anni è stata una delle assolute protagoniste. Adesso è una fase di rinnovamento con l'ottimo lavoro di Luis Enrique, che ha ringiovanito il gruppo e farà sicuramente bene anche al prossimo mondiale. Insomma, io sono sicuro che la Spagna tornerà ad essere assoluta protagonista, ma già lo ha fatto giocandosi con l'Italia l'accesso alla finale di Wembley 3 mesi fa. Vorrei chiedervi qualcosa sugli spagnoli, sul calcio spagnolo, che è iniziato a brillare a cavallo tra insomma la fine degli anni 90. A livello internazionale sto parlando di nazionale, ovviamente, perché Real Madrid, Barcellona ed altre squadre avevano comunque già fatto la storia per quanto riguarda i club. La nazionale spagnola è iniziata a brillare a cavallo tra la fine degli anni 90 e inizio del 2000, poi piano piano un percorso di crescita, e poi hanno conquistato tutto, come ben sapete, no? Due titoli europei, un campionato del mondo in Sudafrica, insomma, sono stati mattatori assoluti del calcio internazionale. Vorrei chiedervi tre calciatori spagnoli, sono curioso, che vi sarebbe piaciuto vedere alla Juventus. Io tra poco vi darò i miei. Tre calciatori spagnoli, insomma, potete andare anche un po' indietro nel tempo, per chi è vecchietto come me, perché io, insomma, ho scelto uno che giocava a cavallo tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, a cui ero legatissimo, mi piaceva, insomma, ero innamorato anche della sua figurina, no? E poi mi piaceva come attaccante. Adesso tra poco capirete a chi sto facendo riferimento. Allora, dai, ditemi tre calciatori spagnoli che vi sarebbe piaciuto vedere con la casacca di Madama. Mi raccomando, divertente, vi aspetto. Andiamo con un po' di audio perché siete in tanti.
Buongiorno, sono Raul da Parigi. Ciao, volevo dire alla signora Cristellina, so che lei è juventina, che non è alla noi scuola. Tifosi juventini abbiamo tantissime cose da dirle, con tutto il rispetto per la persona, per la tifosa. E volevo dire che ha mancato un poco di rispetto in questi ultimi mesi alla Juventus, grazie anche al suo incarico con quel personaggio lì, Ceferin. Spero che il mio passaggio passi. Con tutto il rispetto gli volevo dire che ci ha mancato molto di rispetto a noi tifosi, alla Juventus e alla storia della Juve e agli Agnelli specialmente.
Grazie Raul, eccolo qui il messaggio, ci mancherebbe che non te lo facciamo passare, sei stato educatissimo, hai espresso il tuo pensiero che non condivido. Però,
ciao
ci
Nicola, Giorgio Di Foligno.
Ciao Giorgio.
Donnarumma, Giorginio, Chiesa.
Grazie caro, grazie. Vado nel frattempo a leggere qualche messaggio di testo. Repic è sempre il numero uno, scrive Marco, riferimento a quello che abbiamo ascoltato qualche istante fa. Ah sì amici, ecco cosa dovevo dirvi, perché ho letto poi un messaggio che me l'ha riportato in mente. La Confederations Cup è stata annullata dal 2019, amici. Io ho perso questa cosa, ho perso questa notizia. Non ricordavo che fosse stata annullata per sempre. Non esiste più la Confederations Cup. Che vi devo dire? Mi spiace un pochino perché era divertente. Insomma, era un po' un allenamento di quello che sarebbe stato il campionato del mondo, un allenamento anche per le strutture, per gli stadi, per tutta l'organizzazione, no? Ricorderete quante edizioni? Una decina circa. Il Brasile ne ha vinte 3-4. Noi partecipavamo a quella proprio in Brasile nel 2013 da finalisti dell'Europeo, perché la Spagna ci partecipò da vincitrice dell'Europeo, ma non solo vincitrice europeo, perché era campione del mondo in carica. Dunque partecipammo a quella edizione in Brasile. Allora niente, la Confederations Cup non possiamo più vincerla perché è stata annullata. Pensiamo a portare in bacheca questa Nations League, che ripeto, con gli anni secondo me poi acquisterà ancora più importanza e ancora più prestigio, come spesso accade a tutti i trofei. Bisogna anche dire della Confederations Cup, no? Scusate, della... Oddio ragazzi, questa è la vecchiaia, non la Confederations Cup, la terza coppa, la Conference League, che piano piano qualche squadra interessante c'è, vedrete che nel giro di, non so, una dozzina d'anni probabilmente, una decina d'anni magari sarà importante come la Coppa UEFA, ma forse anche meno, mi sono spinto troppo in là, magari un 4-5 anni, 3-4-5 anni sarà importante come la Coppa, come l'Europa League, come la vecchia Coppa UEFA. È un po' una nuova Coppa delle Coppe, diciamo così, siamo tornati alle tre competizioni, dai. Allora, andiamo Federico, se possibile, ad ascoltare altri messaggi. Allora, i tre migliori dell'Europeo ve l'ho chiesto, e poi tre calciatori spagnoli degli ultimi 30 anni, 40 anni, 20 anni, un anno, 2 anni, fate un po' voi, che avreste assolutamente voluto vedere con la casacca juventina. Sono curioso, vi do i miei, dai, posso, lo posso fare, vi do i miei. E allora, lo stavo dicendo poc'anzi, io ho adorato, davvero, è stato uno dei giocatori che ho amato di più a livello internazionale. Io ero innamoratissimo di Roberto Bettega per quanto riguarda gli attaccanti, Paolo Rossi, insomma ne avevo tanti di centravanti che mi facevano impazzire e che erano un riferimento, anche perché io giocavo comunque da attaccante, li guardavo con grande attenzione. E io voglio scegliere Santillana, l'attaccante, lo straordinario attaccante del Real Madrid, brevilinio, non era molto alto, però un grande stacco di testa, ha segnato 280 gol circa con la maglia delle Merengues. Carlos Santillana secondo me è stato uno degli attaccanti più forti in assoluto nella storia del calcio spagnolo. Dunque il mio voto è per Carlos Santillana. Poi, amici, io avevo un debole per Raul Gonzalo Raul Gonzalo Blanco, che secondo me è stato un altro fuoriclasse di livello mondiale, veramente una cosa, bandiera del Real Madrid, giocatore straordinario. Dunque voto Raul, che mi ha fatto sognare davvero, è stato un protagonista assoluto del calcio internazionale. E poi scelgo Andrés Iniesta, amici, perché credo che sia stato forse il centrocampista più forte degli ultimi 20-25 anni di calcio. Dunque Santillana, Santillana, Raúl González, Gonzalo Blanco e Andrés Iniesta. Questi sono i tre calciatori spagnoli che avrei visto sicuramente con grande piacere in bianco-nero. Andiamo ad ascoltare qualche audio, amici, prego.
Buongiorno Alfonso.
Buongiorno Alfonso.
Tre giocatori spagnoli che mi sarebbero piaciuti nella Juventus: Puyol, Iniesta e Raúl. Sì, qui sono tre giocatori che nella Juventus avrebbero fatto sicuramente bene dal loro carattere.
Grazie, dai, continuate, sono curioso, sì, è divertente anche questo sondaggio. Tre giocatori spagnoli che avreste voluto vedere con la maglia della Juventus, perché non abbiamo una tradizione importante, no? Con gli spagnoli abbiamo avuto il grande Luis del Sol, importantissimo centrocampista negli anni 60, ci mancherebbe. Luis è stato, mi raccontava quest'estate Antonello Cucureddu, che Luis del Sol è stato probabilmente uno dei giocatori più forti che abbia mai visto lui in campo. Lui era giovanissimo, ci ha giocato contro e ci ha giocato insieme, mi raccontava di un genio del centrocampo, Luis del Sol. E poi c'è Alvaro Morata, insomma, amici, no? Qualcosina, qualche pagina di storia juventina l'ha scritta, direi, soprattutto in una competizione.
Ciao Nick, sono Andrea Roma. Io volevo farti una domanda che interessa l'Italia, la Juve e Locatelli. Vai. Meglio, guardando il centrocampo dell'Italia, quindi Locatelli, che hanno giocato le prime partite, Locatelli, Jorginho, Barella, sì. Locatelli sembra molto a suo agio con un vero play. Ecco, la mia domanda te la trasferisco invece sulla Juve. Beh. Secondo te può essere lui il vero play, oppure ha bisogno al suo fianco di un Arthur che imposti il gioco e di un Bentancur?
Sembrerebbe di no. Grazie Carlo. Allora, da quanto abbiamo capito, anche ascoltando Massimiliano Allegri, sembrerebbe di no, che non ce l'abbia, che abbia sempre bisogno di giocare con un altro compagno con le caratteristiche, diciamo, la Bentancur a due. Adesso con Arthur, amici, veramente è un rompicapo tattico, perché poi tu devi costruire, ok, dopo che hai costruito questa mediana devi vedere cosa ti serve lì davanti e chi sono i giocatori più adatti per supportare anche lì in attacco questa mediana. Lo vedremo sul campo, amici, col tempo, ascoltando Allegri. Anche Allegri probabilmente non ha le idee chiare, io credo che anche Max Allegri non abbia le idee chiare di cosa, in dove lo potrebbe far brillare questo Arthur, in quale posizione. Le caratteristiche le conosciamo e credo che quelle, sì, un pochino potrebbero essere limate, diciamo così, un po' limate queste caratteristiche, ma insomma Arthur è un giocatore molto tecnico, è uno a cui piace trattare il pallone, sapete bene che non ha propensione nel verticalizzare, nell'allargare, gioca poco la palla avanti, questo lo abbiamo visto, è uno a cui piace il tic toc porta, cosiddetto tiki-taka, no? Come viene definito, questi appoggi corti con i compagni. Non lo so, amici. Poi quando ha la possibilità la vede anche, perché ci prova da fuori area quando ha la possibilità, però, ripeto, Allegri è ben pagato, ci pensasse lui, perché noi già abbiamo i nostri pensieri, no? Credo, caro Rossi, andiamo con qualche altro. Insomma, molto più importanti della posizione di Arthur. Prego.
Hola, Fabio da Capranica.
Ciao, Fabio.
I miei tre spagnoli sono uno per Chierro, in mezzo al campo Iniesta, e poi il Buitre.
Grazie a te. Mi sembra che avessimo ascoltato, Fede. Vabbè, uguale, dai. Il Buitre, oh ragazzi, Emilio Butregheño anche. Lo adoravo, lo adoravo. Allora, ricordi miei, Carlos Santillana, Raúl Gonzalo Blanco e Andrés Iniesta, i tre giocatori spagnoli che avrei voluto vedere con la maglia juventina. Prego.
Ciao Nick, Nicola D'Andrea.
Ciao Nico.
Tre giocatori spagnoli che sicuramente avrei voluto vedere nei fili della Juve sono tre giocatori degli anni 80.
Vai.
Quindi sicuramente il Buitre, sì. Centravanti, Gallego,
e
soprattutto il terzino sinistro. Non ricordo il nome, ma terzino aveva una sinistro, garra estrema,
ho capito bene, non ricordo il nome, ma io ho capito a chi stai facendo riferimento. Adesso magari ci provo un attimo a vederlo. Amici, aiutate, amici, se avete capito anche voi a chi si sta riferendo il nostro amico, il terzino sinistro della nazionale spagnola degli anni 80, insomma i mondiali europei 84, mondiale del Messico dell'86 e quello, la fase, aiutatemi, perché adesso non ricordo, ma ho capito benissimo. Oddio ragazzi, arriva, non me lo ricordo. Dai, andiamo con gli audio, no, divento matto.
Buongiorno Nicola, Cristian ancora da Campobasso. Ciao. I tre spagnoli, numero uno, Butra, Emilio Butragueño.
Votano in tanti il Buitre.
Fenomeno. Due, Raúl González Blanco, grandissimo, terzo, ma non per ultimo,
ah, sì,
Iniesta.
Li mischiamo, dai.
Grandissimi, ho i brividi, fino alla fine.
Grandissimi giocatori, ci mancherebbe. Vado a leggere qualche messaggio nel frattempo, caro Federico, che lei mi va a caricare gli audio. Allora, Iniesta, Raúl e Butragueño, scrive Fabio da Roma. Marcello da Cittanova scrive Iniesta, Isco e Di Stefano, però Di Stefano argentino, spagnolo, aveva anche il doppio passaporto, oriundo, insomma. Io non l'ho voluto inserire il grande Alfredo Di Stefano. I tre giocatori spagnoli che avrei voluto vedere con la maglia della Juve sono Chierro, Xavi e Raúl. Max da Pesaro. Buongiorno Nicola e complimenti. Butragueño, Iniesta e Pujol. Sempre comunque forza Juve. Max dalla provincia di Brescia. Ciao Max. E anche Pujol è stato veramente un grande giocatore. Un grande. Poi mi è sempre stato simpatico. I tre spagnoli che avrei voluto vedere alla Juve, il Nano Malefico, dolore dei difensori mio Butragueño, Raúl, tanti lo votano il Buitre, Raúl anima del Real, Iniesta l'essenza del centrocampista, bel messaggio, grazie. Invece Angelo dall'Austria ci scrive Iniesta, Xavi e Butragueño, il Buitre tutti lo votano, io l'ho tenuto fuori, però adoravo il Buitre. Iniesta, Sergio Ramos e Butragueño, un altro amico che non si firma, ragazzi, Sergio Ramos, scherziamo. Un gran figlio di buona mamma, ma gran giocatore. Poi qui ne vedo tanti messaggi che arrivano un po' così. Mandatene uno che Cendo, Gordiglio. Ah, il terzino è Gordiglio. Sì, bravo, bravissimo, grazie. Poi Camacho, sta facendo tanti nomi il nostro ascoltatore. Grazie. Aspettate che vado ancora un po' più indietro. Scusate, Cionic, sicuramente il Buitre, poi Raúl e Iniesta. Un abbraccio Gianluca dalla Dispoli. Ciao Gianluca. Poi andiamo ad ascoltare invece adesso qualche messaggio audio, nel frattempo ritrovo quelli di testo, grazie.
I miei tre giocatori spagnoli sarebbero stati Hierro,
sì.
Raúl, Iker Casillas. Ciao,
grazie, forza, bello, sì, certo, anche Iker è stato portiere straordinario, Iker Casillas, ragazzo per bene, personaggio importante di questo meraviglioso sport. Vado a leggere altri teste uguali che stanno arrivando. Bucio, Cendo, Camacho, Sanziccio, Michel Valdano, Santillano, Sanchez e Butragueño, Severino da Catanzaro. Però Ughito Sanchez, vabbè, questo era il Real, no? Bucio Cendo Camacho, sì, era il Real, Ugito Sanchez, il grande Ugito, forse uno dei centravanti più divertenti per alcuni aspetti della storia del calcio, Ugo Sanchez, quella capacità al volo in aria di acchiappare tutti i palloni, le rovesciate, colpi di testa, si buttava, si lanciava, che grande tecnica, che giocatore Ugo Sanchez, amici, che giocatore, mamma mia, fantastico, le rovesciate di Ugo Sanchez erano veramente da far vedere alle scuole calcio. Poi ancora dicono Camacho, Martin Vasquez e Chico, ed uno ce l'abbiamo avuto, Fernandone, Viking e Juve, Isola del, vai, va bene, sì, Fernandone è stato, Fernando Llorente è stato ed è veramente un simbolo, no, di della Juventus degli ultimi anni, però non lo possono sinceramente inserire nei tre grandi giocatori delle ultime fasi del calcio spagnolo. È stato un ottimo attaccante, ma non mi sento di inserirlo, insomma, anche perché poi ha giocato con noi, dunque è inutile, non lo posso inserire. Grande Fernando. Allora, vediamo quest'altro messaggio di Cristian da Moncaglieri, che dice: a me sarebbe piaciuto vedere Piquet, signor giocatore anche lui, Iniesta e Raul. Raul era lo specchio del Piero, bravo, bravo Cristian, lo volevo dire prima, bravo, l'ho sempre pensato. Una storia calcistica molto simile, sì, comportamenti, la classe molto simile a quella di Alessandro Del Piero, sì, anche io li paragonavo spesso. Severino mi ricorda le capriole che faceva quando segnava Ugito Sanchez, mamma mia, che divertimento poterlo giocare. Dimenticavo Lobo Carrasco del Barcellona di Maradona, Angelo Dallaus, sì, era forte Carrasco, lo ricordo bene anch'io. Purtroppo il calcio spagnolo non ne vedevamo tanto, no? Non era trasmesso negli anni 80, insomma, una situazione ovviamente diversa rispetto ad ora. Non vedevamo la Liga, ma vedevamo poi i grandi incontri internazionali, sia nelle coppe europee che quando c'erano le fasi finali degli europei e dei mondiali. Insomma, a me piaceva il calcio spagnolo, a me piaceva, c'erano giocatori che mi divertivano. Io ho citato Santillana, ma ricordo anche Juanito, no? Alla destra fantastica, insomma, uno che veramente pesava tanto nella nazionale iberica. Poi ricordo Arconada, il portiere Raul Arconada, se non sbaglio il nome, non ricordo il nome di battesimo. Arconada era un ottimo portiere che difese per tanti anni la porta della nazionale spagnola. C'erano giocatori importanti, eh. Era bravo anche quello che purtroppo ci segnò nell'andata dei quarti di finale di Coppa Campione 85-86, Juan Alberto, non ricordo il nome, del mediano che ci segnò l'1-0 a pochi minuti, Julio Alberto a pochi minuti dalla gara del Camp Nou, e poi bruttissimo maledetto pareggio del ritorno con gli errori di Pacione, no? Ricorderete, anche Julio Alberto era un ottimo centrocampista. Insomma, dai, è una scuola che ha dato tanto sicuramente. Allora, vado a leggere altri messaggi nel frattempo e poi devo darvi i giocatori sudamericani e non solo, anche McKennie, impegnati dall'altra parte dell'oceano. Raul era meno tecnico di Del Piero, come rappresentanza e militanza sì, era simile. Ce lo scrive Pier Putre, che è un grande. Il Torino ha avuto Martin Vasquez, Claudio Stoccarda, sì, ottimo giocatore, Rafael Martin Vasquez, sì, grande tecnica, giocatore importante anche lui. E allora, amici, prima di salutarvi, volevo un attimo analizzare quelli che saranno gli impegni dei calciatori che disputeranno le qualificazioni per la fase finale del campione del mondo in Sud America e in Nord America, perché abbiamo anche questo McKennie impegnato con gli USA. Voglio focalizzare l'attenzione su questi perché mi preoccupano di più. Allora, ve lo dico velocemente: l'8 ottobre all'ore 1 di notte Uruguay-Colombia si affronteranno Cuadrado e Bentancur. Sentite un po', perché gli impegni, ragazzi, sono tosti e sono tanti, sono tre gare a testa. Sempre l'8 ottobre all'1:30 Brasile-Venezuela, ci siete cari, con Danilo e Alexandro in campo. All'1:30 sempre scenderà in campo Winston McKennie, USA-Giamaica, ok? Gli Stati Uniti saranno anche impegnati l'11 e il 14 ottobre rispettivamente con Panama e Costa Rica. Dunque, tre impegni per McKennie, riassumiamo: Giamaica, Panama e Costa Rica nel giro di 6 giorni. Ecco perché dico, ragazzi, cerchiamo davvero di pregare che possano tornare tutti quanti senza problemi, perché abbiamo bisogno di loro. Avrà una partita importantissima in campionato, insomma,
problema, si riproporrà il problema che abbiamo vissuto prima della trasferta di Napoli. Ovviamente diverso, perché li avremo a disposizione, ma il problema della grande stanchezza, insomma, della possibilità di non recuperare ci sarà. Vado velocemente, il 10 ottobre alle 23, Brasile e Colombia, Danilo, Alessandro e Bentancure si incroceranno. Poi il 14, Colombia-Ecuador alle ore 23, Cuadrado in campo. Poi il 15 ottobre, Brasile-Uruguay, una classica del calcio mondiale, alle 2.30, sempre con ovviamente Bentancur, Alessandro e Danilo. Questo più o meno è il programma dei nostri giocatori impegnati nelle qualificazioni mondiali dall'altra parte del mondo. Siamo al termine, 12.59, grazie a tutti voi, amici di Radio Bianconera di Stile Juventus, grazie a Federico Rossi, alla parte tecnica. Noi torneremo ovviamente domani puntuali intorno alle 12.05, rimanete sulle nostre frequenze a seguire Cose di Calcio, Antonio Polino e Chiara Papa Nicolao, è sempre un gran piacere, cari Zebrotti, ciao!
Stile Juventus, cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.